Cugico Inchieste.
D come discriminazione. La pandemia, le disuguaglianze, il genere.
Spesso essere una donna ha significato svolgere un doppio lavoro. Un lavoro ad esempio in ufficio o in fabbrica e uno al ritorno a casa. Fermiamoci però a pensare a cosa voglia dire essere una donna lavoratrice nel 2020, nel pieno di una pandemia. Abbiamo cercato di fare il punto sulla situazione delle donne lavoratrici italiane per capire come e quanto il gender gap stia incidendo sulle loro scelte di vita lavorativa e non. Stefania Paolazzi, della Fondazione Innovazione Urbana, intervenendo nella conferenza della Commissione Parità del Comune di Bologna, ha infatti spiegato come non solo lo smart working stia incidendo in negativo sulla qualità della vita lavorativa delle donne, ma anche come queste molto spesso non riescano, non solo in periodo di crisi, a raggiungere posizioni gerarchicamente elevate.
Il discorso si lega e si amplifica anche quando parliamo di smart working. Anche all'interno di questo nuovo trend nel mondo del lavoro, il rischio è quello di andare a creare ulteriori fratture, ulteriori disuguaglianze che possono andare a colpire in maniera particolare non soltanto le persone che hanno redditi più bassi o situazioni sociali non propriamente favorevoli ad un lavoro da casa, ma anche alla categoria delle donne che ancora sta lottando per riuscire a trovare un equilibrio tra lavoro e carico domestico. Un ultimo dato interessante è anche quello delle dimissioni delle lavoratrici. In particolare, una ricerca dell'Ispettorato del Lavoro di Bologna riporta come tra gennaio e giugno 2020 siano state di più le donne che hanno dato le proprie dimissioni dal lavoro rispetto agli uomini, e molto spesso le motivazioni di questa dimissione è legata al carico familiare, alla gravidanza o all'arrivo di un figlio, oppure alla gestione e conciliazione tra lavoro e vita familiare, mentre molto spesso gli uomini riportano come motivazione della loro dimissione il passaggio ad un'altra azienda. Cresce anche il divario tra chi può e non può ottenere il part time all'interno delle aziende del territorio, nonché da una ricerca che abbiamo fatto in maniera laterale sul tema delle imprese sostenibili, abbiamo notato come ci sia un trend che riporta la difficoltà delle donne ad ottenere posti di responsabilità elevati all'interno della gerarchia dell'azienda rispetto agli uomini, e come questo trend sia stato colpito anche in questo caso dalla crisi.
Il gender pay gap, ovvero la differenza a livello retributivo tra uomo e donna, non è però la sola e unica causa della fuoriuscita delle donne italiane dal mercato del lavoro. In questo periodo di restrizioni e profondi cambiamenti nelle modalità di lavoro, infatti, un fattore importante da tenere in considerazione è anche la tipologia stessa dei lavori ricoperti dalle donne. Questi, infatti, si sono rivelati più adatti al loro spostamento in modalità smart working, primo su tutto il lavoro dell'insegnante. Ai nostri microfoni, un'avvocata dello Studio Legale Associato di Bologna, specializzato in diritto del lavoro pubblico e privato e della previdenza sociale, fa il punto della situazione.
Proprio in ragione del gender gap, le lavoratrici donne sono quelle che fuoriescono dal mercato del lavoro, quindi a nostro avviso la differenza che c'è a livello retributivo comporta che poi alla fine loro sono costrette di fatto a rinunciare al posto di lavoro piuttosto che lavorare smart working. Poi possiamo fare un altro tipo di ragionamento, forse, che in generale i lavori che svolgono le donne, che storicamente sono, diciamo, di competenza del mondo femminile, si prestano di più ad essere fatti smart working. Il primo fra tutti il lavoro dell'insegnante. L'insegnante storicamente è sempre stata donna, perché è un lavoro che storicamente è sempre stato compatibile con quella che è la cura della famiglia, ed è stato uno dei primi lavori che si è potuto fare in smart working, con tutte le complicazioni poi del caso. Quindi il fatto che le donne siano state collocate smart working, secondo me, non è tanto legato a una questione di genere quanto a una tipologia di lavoro. E la questione di genere invece io la riscontro più rispetto alle risoluzioni del rapporto di lavoro e alla fuoriuscita dal mercato del lavoro. Quello è, secondo me, il dato oggettivo più preoccupante. Ecco. Finché la donna lavora smart working va bene, forse, quando non riesce più a farlo il problema.
Lo spostamento di molte professioni a presenza femminile in modalità da remoto ha poi aperto la strada anche a un'altra questione che si intreccia alla tematica delle disuguaglianze di genere, ovvero il tema della conciliazione tra carico lavorativo e lavoro di cura familiare. Con l'Italia agli ultimi posti in Europa in merito a questo tema, le donne continuano ad avere sulle proprie spalle il peso maggiore della cura, soprattutto dei figli e dei genitori anziani. Rossella Ghigi, professoressa del Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università di Bologna, ha accennato a questo fenomeno durante la videoconferenza della Commissione Parità del Comune di Bologna.
Il tema della conciliazione, questo è fondamentale perché è vero che la conciliazione oggi risulta difficile a uomini e donne, non soltanto alle donne. Oggi più di un terzo degli occupati, uomini e donne, dichiara di avere problemi a conciliare il lavoro con la famiglia. Tuttavia è anche vero che le donne hanno ancora il 70% del carico di lavoro familiare, cioè domestico e di cura, anche ad alti livelli di istruzione della coppia. Non abbiamo, anche di fronte a una coppia, tutte e due che lavorano, con tutte e due con la laurea, non abbiamo comunque una distribuzione equa del lavoro familiare. Sta aumentando ovviamente la partecipazione degli uomini, ma rispetto a questo tema l'Italia è il fanalino di coda in Europa. Questo ovviamente si ripercuote anche sulla partecipazione al mercato del lavoro, questo è chiaro. Soprattutto perché le donne, quando hanno bambini piccoli, con più probabilità escono dal mercato del lavoro. L'11% delle donne che ha avuto almeno un figlio nella vita non ha mai lavorato per prendersi cura dei figli, rispetto a una media europea del 3,7%. Tra l'altro nel mezzogiorno è ancora più forte, una donna su 5.
Anche Stefania Paolazzi, della Fondazione Innovazione Urbana, ha fotografato la crescita non proporzionale della dimensione del lavoro non pagato e di cura per le donne.
Aumentano anche i carichi non lavorativi ma familiari, e quindi la dimensione del lavoro non pagato per numerose donne. I dati anche in questo caso riportano come il lavoro di cura familiare sia agli anziani che ai figli e ai bambini è aumentato particolarmente ed è aumentato in maniera non proporzionale tra donne e uomini. Nello specifico si parla di un aumento del 60% del carico domestico per le donne contro un 40% degli uomini. Don't you know? Talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know? Talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Oh no. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for. Don't you know, talking about a revolution sounds a whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh no, talking about a revolution. Oh no, talking about a revolution.
Rossella Ghigi, professoressa dell'Università di Bologna, ha evidenziato anche come la difficoltà nel gestire il carico di lavoro familiare per le donne spesso finisca per ricadere anche su soggetti terzi, i nonni, anche come conseguenza della difficoltà di accesso ai nidi.
Sulla distribuzione del lavoro familiare ci sono fortissime asimmetrie. Tra l'altro le donne presentano anche una maggiore quota di sovraccarico tra impegni lavorativi e familiari. Più della metà delle donne occupate svolge oltre 60 ore settimanali tra lavoro retribuito e familiare, a fronte del 46,6% degli uomini. Dove va il lavoro familiare che non riescono a sostenere le donne quando lavorano? Beh, va sulle donne che non lavorano, cioè le nonne. Sappiamo anche quanto in Italia la presenza dei nonni e soprattutto delle nonne sia fondamentale proprio per permettere alle figlie di lavorare. Addirittura, diciamo, nei casi in cui entrambi i genitori sono occupati, a occuparsi dei bambini, con bambini fino ai 10 anni, sono nel 60% dei casi i nonni, addirittura il 65% per quanto riguarda il mezzogiorno. Diciamo che a livello nazionale, per quanto Bologna sia appunto una situazione senz'altro virtuosa, i bambini con difficoltà trovano posto. Addirittura i posti disponibili nell'anno scolastico 2017-2018 sul territorio nazionale per la prima infanzia coprivano soltanto il 24,7% dei potenziali utenti, soprattutto tra i bambini con meno di 3 anni. Quindi siamo molto lontano dal benchmark di Barcellona previsto per il 2010.
Ai nostri microfoni lo studio legale associato ha poi raccontato alcuni esempi di donne lavoratrici che hanno dovuto appunto sacrificare o ridimensionare la propria carriera lavorativa a discapito di un più o meno imposto carico familiare incombente.
Il rischio che avevamo messo in rilievo era quello della fuoriuscita delle donne dal mercato del lavoro. Avevamo messo in evidenza come il Covid avesse impattato in misura preponderante proprio sul lavoro femminile, in particolare delle lavoratrici madri. Nel corso di questi mesi, quindi da marzo fino ad oggi, abbiamo potuto toccare con mano questo impatto perché ci è capitato di trattare di dei casi concreti di lavoratrici madri che si sono trovate in condizioni di oggettiva impossibilità di conciliare le esigenze di accudimento, di cura dei figli con le esigenze lavorative anche nelle nuove modalità imposte dalla emergenza sanitaria. Il primo caso che mi viene in mente è stato quello di una lavoratrice che durante il periodo di lockdown, una volta esaurito il congedo Covid, aveva fatto richiesta di poter fruire di un orario di lavoro diverso, in modo tale da riuscire a seguire la bambina a casa anche nella didattica a distanza. In quel caso la lavoratrice era l'unico genitore che poteva prendersi cura della bambina e non poteva naturalmente contare sulla rete familiare perché eravamo nel periodo di pieno lockdown. E a fronte del rifiuto dell'azienda, in quel caso la lavoratrice è stata costretta ad azionare un giudizio per chiedere l'accertamento del suo diritto ad avere un orario di lavoro diverso. Altro caso che ci è capitato di trattare è stato quello di una lavoratrice che anche qui, dopo aver richiesto diverse volte addirittura un periodo di aspettativa, poi di aver fatto richiesta di ferie, di un orario di lavoro diverso, alla fine si è determinata a dare le dimissioni entro l'anno di vita della bambina. Anche in questo caso le difficoltà erano emerse quando al rientro dalla maternità la lavoratrice si era trovata con un'organizzazione del lavoro completamente diversa, determinata in parte dalle nuove modalità di lavoro poste dalla emergenza sanitaria, quindi con orari di lavoro diversi, con turni di lavoro non più compatibili con la cura della bambina, in questo caso di età inferiore ad un anno, e quindi alla fine si è determinata a rassegnare le dimissioni. Un altro caso molto emblematico di questa situazione è stato di recente esaminato dal Tribunale di Trento. Anche in questo caso la lavoratrice, che aveva esaurito per intero il congedo Covid ed era l'unico genitore che poteva prendersi cura della figlia di 9 anni, aveva fatto richiesta di fruire di un periodo di ferie, peraltro già maturate, e il datore di lavoro gliele aveva negate, quindi la lavoratrice era stata costretta ad assentarsi dal lavoro. L'assenza veniva considerata ingiustificata dal datore di lavoro, che procedeva addirittura al suo licenziamento. Anche in questo caso la lavoratrice è stata costretta ad adire all'autorità giudiziaria, che poi alla fine ha riconosciuto l'illegittimità del licenziamento momento e ne ha disposto la reintegra sul posto di lavoro. Questi sono solo pochi casi dei tanti che in realtà in questi mesi si sono succeduti in ragione della difficoltà oggettiva delle lavoratrici madri di conciliare le esigenze di cura dei figli con le nuove modalità di lavoro imposte dall'emergenza sanitaria.
Proprio lo studio Legale Associato ha inoltre condotto un'analisi chiamata il lavoro femminile nel tempo del Covid-19, ovvero la rincorsa continua tra smart working e smart schooling, per porre al centro della discussione come lo stop forzato alla didattica in presenza, soprattutto dei bambini più piccoli, abbia finito per condizionare anche la già precaria posizione delle mamme e lavoratrici italiane.
Noi abbiamo fatto un'analisi che per fortuna non è più tanto attuale in questa fase, perché ancora le scuole, soprattutto dell'infanzia e la primaria, continuano ad essere aperte, anche in ragione appunto della necessità di conciliare il lavoro con la scuola. Lo smart schooling si è trattato appunto di quella fase lockdown nella quale tutti gli studenti sono stati costretti alla DAD, alla didattica a distanza. Avevamo fatto un'analisi rispetto alla conciliabilità tra smart working e didattica a distanza, sostenendo che il bambino della primaria, ad esempio, che si ritrova a fare didattica a distanza, deve essere necessariamente accudito, sostenuto e supportato dai genitori. E generalmente il genitore che si occupa della scuola e della didattica, in particolare dei figli, è la donna. Quindi c'era un difetto di conciliabilità tra quello che era l'esigenza lavorativa della lavoratrice madre e dall'altro lato invece quella che era la necessità del bambino di essere seguito e supportato nell'attività di didattica. Questo anche a fronte del fatto che molti insegnanti non erano preparati a sostenere la didattica a distanza. Non abbiamo mai sentito parlare prima del lockdown di DAD, per fortuna. E quindi anche lì c'era un vulnus che andava coperto. Questo necessariamente, questo buco è stato coperto dalle donne, appunto. E quindi mettevamo in evidenza le fortissime difficoltà che hanno riscontrato le lavoratrici madri, da un lato appunto portare avanti il proprio lavoro e smart working, e l'altro a sostenere i figli in DAD. Ribadisco, per fortuna non ci troviamo più ad affrontare questo problema, proprio perché le fasce di studenti più problematiche rispetto alla gestione della DAD sono a scuola, continuano a fare didattica in presenza. Questo chiaramente alleggerisce quel carico che hanno avuto le donne in lockdown.
Nonostante poi il governo abbia cercato di andare in aiuto attraverso misure di natura economica come il congedo per Covid-19 o i 600 euro del bonus babysitting, queste misure si sono rivelate lacunose. Spesso infatti non sono state in grado di supplire allo stop della didattica per i più piccoli, sono dimostrate inutilizzabili da molte tipologie di professioni e poco inclini ad essere sfruttate anche dalla parte paterna. Ce ne parla lo studio Legale Associato.
No, non si tratta di misure idonee, anche perché si tratta di misure che si sono affastellate in maniera piuttosto confusa e tutto sommato sono state molto contenute, perché se tu immagini il tempo di sospensione per esempio dell'attività scolastica rispetto ai 30 giorni di congedo oppure ai 600 euro di bonus babysitter, è evidente che non si è in alcun modo potuto affrontare quel grande vuoto che per le lavoratrici ha rappresentato l'assenza della scuola. Questo insomma in termini di welfare familiare, e poi ovviamente anche lì sono state tutte misure che hanno sostanzialmente minato la parte debole economicamente della famiglia, nel senso che non sono state le misure che hanno favorito l'utilizzo di permessi da parte della figura paterna, che normalmente purtroppo nostro malgrado è quello che guadagna di più in famiglia. Dato di fatto è questo, le misure sono state confuse e poco secondo noi in grado di tamponare la misura emergenziale in una maniera idonea. Le misure poste in essere, da un lato i congedi e dall'altro anche il ricorso allo smart working per tutta una categoria di lavoratrici donne, non erano proprio fruibili. Le libere professioniste non hanno avuto alcuna misura di sostegno perché non potevano naturalmente fruire dei congedi. Allo stesso modo c'è tutta una serie di categorie professionali e di mansioni che non sono compatibili con lo smart working. Penso ad esempio a tutte le aziende
magliette, alle pulizie, che poi sono state anche, diciamo, in prima linea nel periodo massimo di emergenza sanitaria, penso alle addette alle pulizie all'interno degli ospedali o anche ai medici o anche a tutta una serie di mansioni, ma anche alle operaie, non compatibili con lo smart working. Quindi per loro di fatto non c'era alcuno strumento per tentare di conciliare le esigenze di cura dei figli con quelle lavorative. You don't know, babe, when you hold me and kiss me slowly, it's the sweetest thing. And it don't change. If I had it my way, you would know that you are. You're the coffee that I need in the morning. You're my sunshine in the rain when it's pouring. Won't you give yourself to me? Give it all. I just wanna see. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. I know you're a star. Where you go, I'll follow. No matter how far. If life is a movie, oh, you're the best part. Oh, you're the best part. Oh, best part. Is this sunrise and those brown eyes? Yes, you're the one that I desire. When we wake up and then we make love, it makes me feel so nice. You're my water when I'm stuck in the desert. You're the Tylenol I take when my head hurts. You're the sunshine of my life. I just wanna see how beautiful you are. You know that I see it. I know you're a star. Where you go, I'll follow. No matter how far. If life is a movie, then you're the best part. If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? Love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you? If you love me, won't you say something? If you love me, won't you?
Ad occuparsi della situazione lavorativa delle donne in relazione alla pandemia è stata anche l'Associazione Orlando, associazione femminista di Bologna che attraverso la realizzazione del questionario su base nazionale Covid-19, allarme, povertà e precarietà delle condizioni di lavoro delle donne, ha voluto raccogliere i commenti in merito alla tematica del gender gap in questo particolare momento. Giulia Sudano, attivista e presidente dell'Associazione Orlando, racconta ai nostri microfoni i risultati di questa analisi.
Questionario che abbiamo lanciato durante la prima ondata della pandemia legata al Covid tra fine marzo e metà aprile era un questionario nazionale e abbiamo cominciato il questionario 4.000 persone in Italia. Un terzo di queste circa è di Bologna, legata all'area metropolitana di Bologna. Ci sono alcune differenze tra i dati nazionali e i dati di Bologna. Sul lato economico, quello che comunque emerge in maniera chiara, sorprendentemente dalla provenienza geografica, è che le donne, in particolare giovani, si riconoscono in fasce di reddito molto basse. Questo è un dato comune sia su Bologna che al di fuori, quindi vuol dire che quasi la metà delle rispondenti, comunque in particolare quelle più giovani, si riconoscono in fasce di reddito da 0 a 15.000 euro, quindi stiamo parlando di fasce di reddito molto basse. In più è emerso anche dal questionario spesso, anche proprio dalle risposte, nella famosa risposta altro, è stata molto spesso usata dalle donne per raccontarci la loro condizione. Quindi un dato molto forte che è emerso è la necessità di far sentire la propria voce tramite questo strumento. E l'altro dato è quello dell'incertezza rispetto alle condizioni di lavoro. Quindi quella fase ci hanno detto che erano ancora incerte su quello che sarebbe accaduto a livello lavorativo, vale a dire che decisioni aziendali sarebbero state prese, alcune si descrivono come cassa integrazione, alcune in ferie, però emergeva proprio chiaramente anche dalla scrittura nello spazio alto proprio di incertezza, e questo è estremamente chiaro soprattutto rispetto alle donne, proprio il dato dell'incertezza e dell'elemento della povertà, sono due dati comunque di fasce di reddito molto basse. Quindi questi due elementi sono stati, diciamo così, confermati sia a livello nazionale che sul campione bolognese.
Valentina Bazzarin, ricercatrice che ha collaborato con l'Associazione Orlando all'analisi di questi dati, ha inoltre evidenziato come le opinioni raccolte in merito al tema della conciliazione del carico di lavoro di cura siano differenti se si parla di un campione nazionale o bolognese.
Perché chiedevamo questo? Perché volevamo capire, rispetto alle persone che sono in casa, se la cura delle persone presenti in casa fosse tutta sulle spalle delle donne. E cosa ci hanno risposto? La maggior parte di loro in realtà vivono da sole e non si prendono cura di nessuno, quindi soprattutto quelle più giovani o quelle che vivono con il compagno o con il partner, in realtà la partner, non si prendono cura di nessuno, non sentono il peso della cura sulle loro spalle. Invece chi vive ovviamente con due o tre persone, quindi presumibilmente si trova a essere all'interno di una situazione di famiglia, si prende cura delle persone con cui vive. Quando abbiamo chiesto di chi ci si prende cura, le risposte sono state molte e ci hanno dato uno spaccato anche di come le famiglie siano state intese nel periodo del lockdown e la convivenza, perché ci si prendeva cura anche di amiche, di conviventi, di genitori, oltre che dei figli e del partner. In realtà è stata sorprendente parzialmente la risposta che è stata data rispetto al prendersi cura, perché pensavamo che il prendersi cura dei genitori e dei parenti in disabilità sarebbe stata un po' più sostanziale in termini di quantità di risposte rispetto invece a quelle che abbiamo raccolto.
L'aspetto economico non è stato però l'unico a mettere in crisi le lavoratrici italiane. Anche la mancanza fisica di uno spazio per sé e un tempo limitato da dedicare a se stesse ha aggravato sulla già delicata condizione delle donne. Come dimostrato però anche nell'impegno e nella tenacia messa in campo nella lotta al virus, soprattutto in campo medico, le donne italiane hanno saputo trovare, nonostante tutto, delle positività anche in questa situazione difficile. Valentina Bazzarin.
Abbiamo scoperto che le persone che vivevano l'isolamento sostanzialmente avevano dei problemi che non erano semplicemente quelli economici, quelli legati al peso della cura, ma soffrivano soprattutto, va bene, della lontananza dai propri affetti, ma l'elemento importante che ci hanno fortemente segnalato le donne è che vedevano molto limitata la loro possibilità di poter usufruire del tempo per loro, delle attività di benessere, soprattutto quando queste si svolgevano all'aperto, quindi la mancanza di uno spazio, di un luogo nella città in cui essere libere di dedicarsi a se stesse è stato molto, molto pesante. Anche noi abbiamo raccolto dati sulla violenza o su episodi di omo, lesbo, transfobia, ma soprattutto abbiamo visto che le donne non vivevano solamente male con delle problematiche il tempo del lockdown, ma hanno anche trovato delle risorse, delle positività in questo periodo, che sono il fatto di aver avuto maggior tempo per la lettura, maggior tempo per stare con i propri cari, quindi la cura non vista soltanto come un aggravante della vita della donna, ma anche come una possibilità data dalla vicinanza di poter stare a maggior contatto con i propri cari, con la propria famiglia, e la possibilità anche di avere un periodo di stress non legato più ai tempi di conciliazione lavoro-casa maggiore.
Lei non parla mai, lei non dice mai niente, ha bisogno d'affetto e pensa che il mondo non sia solo questo. Non c'è niente di meglio che stare ferma dentro a uno specchio. Com'è giusto che sia quando la sua testa va giù. Di te. pensare